ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Bentornati a Caravan. Se avete voglia di ascoltare una storia, siete nel posto giusto. Io sono Silvia e staremo assieme per i prossimi 30 minuti. Lunedì scorso avevamo lasciato Django in compagnia di Guerinot. Per scoprire come continua il nostro racconto dovrete fare silenzio e mettervi comodi. Ecco come suonavano i valzer prima dell'arrivo di Django nelle sale da ballo. Val de Niglo è una delle composizioni classiche di Auguste Mala, che abbiamo già nominato la volta scorsa come uno dei chitarristi a cui Django guardava con ammirazione. Poiché i chitarristi non potevano sostenere le note a lungo come i fisarmonicisti, essi riempivano l'aria con furiose folate sonore, virtuosismi affascinanti, incorporando così ai valzer elementi del modo di suonare la fisarmonica. Il tratto distintivo di Mala fu l'introduzione di melodie in tonalità minore, anziché maggiore. Questi temi erano tipicamente rom. La sua musica infatti non derivava da studi raffinati, ma dal suonare quello che sembrava piacevole e interessante alle sue orecchie. Dal momento in cui Django entrò in una sala da ballo, egli passò anche la soglia dell'età adulta. La sua abilità veniva riconosciuta da musicisti professionisti. Era un ambiente strano, con nuove regole, un linguaggio diverso. Era il mondo gagio. Le ambizioni di Django non si limitavano a fare da semplice accompagnatore. Tra i 12 e i 18 anni, infatti, compose anche 4 valzer originali. Le esatte circostanze sono coperte dal mistero, ma nel 1935 Django registrò un solo valzer, indicato sulle etichette semplicemente come Vals Manouche. Era basato su una melodia affascinante, quasi una nana sentimentale. Un altro dei valzer di Django sopravvisse grazie a una registrazione fatta nel 1939 a Parigi. Come la Val de Niglo, esso conteneva l'essenza Manouche. Lo ascoltiamo. Gin Gin. Django si faceva un nome nelle sale da ballo, scopriva anche l'altra faccia di Parigi. In Place Pigalle c'era il ristorante La Baie de Thelem. Qui, in un giorno del 1926, Django incontrò una novità musicale. Attraverso le finestre del nightclub poteva sentire la musica. Era calda, esotica, strana. Era una musica così straordinaria, così diversa, che sembrava avesse fatto il giro del mondo nell'altro senso. Django divenne un frequentatore regolare di quella finestra, tendendo le orecchie per sentire meglio fino a quando il ristorante chiudeva. Quella musica la chiamavano jazz, una parola bizzarra, straniera, che presto sarebbe entrata in tutte le lingue del globo. Che si trattasse della musica del diavolo, la maggior parte dei parigini non ne dubitava. Dai frequentatori delle sale da ballo fino ai letterati, jazz era una parolaccia, una scioccante cacofonia, un'anarchia musicale con tamburi tribali buoni solo per quei selvaggi che l'avevano creata. I bal sbarrarono le porte per impedirne l'ingresso nelle loro sacre balle, ma il jazz attirava Django come il canto delle sirene. Questo nuovo genere musicale aveva invaso la Francia con i ragazzi americani del corpo di spedizione della Prima Guerra Mondiale. Il ruolo giocato dagli Stati Uniti per vincere la guerra aveva lanciato un'ondata di speranza in tutto quello che era americano. Tutto quello che era nuovo sembrava meglio di quello che era vecchio, e l'avanguardia era il jazz. Una sera di fine ottobre del 1926 accompagnava il fisarmonicista Maurice Alexandre alla Java, quando entrò un uomo vestito in un impeccabile completo da sera nero. Era alto poco più di mezzo metro e portava sotto braccio due bellissime donne. Si trattava di Jack Hilton, la cui orchestra nel 29 sarebbe arrivata a dare 700 spettacoli, vendendo 3.180.000 dischi. Disse che era venuto a Parigi appositamente per sentir suonare Django e per offrirgli di entrare nella sua orchestra. Che avrebbe accettato era conclusione ovvia, perciò fissarono un appuntamento per il giorno dopo, al bar Chez Fred Payne, alla Rue Blanche di Pigalle. Secondo la leggenda, quella notte di ritorno verso casa era così agitato che lasciò il suo banjo sul taxi e non lo trovò mai più. Nelle prime ore della mattina del 26 ottobre, quando Django tornò a carrozzone, lo trovò pieno di bouquet di fiori finti, preparati dalla sua compagna, Bella, per il funerale di un ragazzo manouche. Sentendo Django che entrava, Bella prese una candela, ma sbagliò un movimento e in un attimo il carrozzone era in fiamme. Django fu portato dagli altri zingari all'ospedale dei poveri, l'Hôpital La Boisière, chiamato anche la Versailles della miseria. La sua mano sinistra era contorta dalle ustioni in una forma grottesca. Inoltre il suo corpo era ustionato sul lato destro dal ginocchio fino al petto. Poteva essere attaccato dalla temibile cancrena e i dottori ordinarono che gli fosse amputata la gamba per salvargli la vita, ma Django rifiutò. Non fidandosi dei dottori e del loro modo innaturale di curare, Negros riunì gli altri zingari e fecero sparire Django dall'ospedale, ma furono costretti a riportarvelo poiché non dava segni di miglioramento. Questa volta lo portarono all'Hôpital Saint-Louis, poiché doveva essere curato in una clinica privata. La mano sinistra era ancora un artiglio uncinato, con il dorso contratto in un nodo di cicatrici. Mignolo e anulare erano quasi del tutto paralizzati, i tendini e i nervi danneggiati. L'indice e il medio erano difficili da usare, ma poteva muoverli. Limitato nel numero delle dita che poteva usare, si sforzò a ripensare il suo approccio alla tastiera. Creò nuove forme di accordi, usando il minimo possibile di note, spesso semplici triadi con le sue dita buone sulle corde più gravi. Suonando nel letto di ospedale, le sue dita tornarono a vivere e rinacquero vecchie melodie. Un tema di jazz, un valzer che evocava i ricordi delle notti alla Java. Si intitola proprio così il brano che ci andiamo ad ascoltare. Thank you. Nella primavera del 1930, Django uscì finalmente dall'ospedale. Nei 18 mesi che erano passati, Hilton si era con ogni probabilità dimenticato di lui. Per i 4 anni successivi, in primavera si recava in Costa Azzurra e in autunno tornava a suonare nel nightclub di Parigi. Queste migrazioni durarono fino all'estate del 34, quando Django suonava per il raffinato Hotel Claridge, situato ai 74 des Champs-Élysées. Era uno dei posti più distinti, in uno dei più eminenti boulevard di Parigi. Louis Vola, l'instancabile impresario, era alla testa della band, della sala del Claridge. Insieme a Django alla chitarra e Vola alla fisarmonica, c'erano altri 14 membri, tra i quali il violinista Stéphane Grappelli. Tra un set e l'altro, i musicisti dovevano ammazzare il tempo, cosa che facevano in genere in un bistrò con una birra in mano. Un giorno, prima di cominciare, Stéphane ruppe una corda. Dopo averne montata una nuova, non riusciva ad accordare lo strumento poiché l'orchestra di tango stava ancora suonando, quindi se ne tornò dietro la tenda dove Django e Vola stavano aspettando il loro turno. Accordò il violino e nel farlo improvvisò un chorus, con quello che gli passava per la testa. Quella musica sembrò colpire Django, perché imbracciò la chitarra e si mise ad accompagnarlo. Si appassionarono a quel gioco e lo ripetevano ogni giorno, dopo che gli altri se n'erano andati in pausa al bistrò. Si gettarono così le basi per il quintet Duot Club de France. E per come andarono poi le cose, fu semplicemente perfetto che la nascita del quintet sia avvenuta dietro le quinte anziché sul palco. Louis Armstrong era arrivato a Parigi nell'autunno del 1934. Aveva scelto la Francia come rifugio. Era in fuga infatti dai mafiosi che controllavano la sua carriera negli Stati Uniti. C'erano stati altri musicisti jazz prima di Armstrong, ma dopo che lui ebbe cominciato a suonare la sua tromba, anche i suoi predecessori gli andavano dietro. Divenne il pifferaio magico del jazz e le sue incisioni del 1925-1928 con gli Hot Five e gli Hot Seven vennero salutate come una svolta, trasformando il jazz da una rozza polifonia a un'arte solistica. Ed è proprio una di quelle registrazioni che sentiamo in sottofondo, West End Blues. Thank you.
wad 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 wad
Nelle prime ore del mattino suonò il telefono. Era la cantante Bricktop che chiedeva a Django e a Stefan di correre al suo cabaret a Pigalle. C'era Armstrong che aveva una gran voglia di suonare. Erano le 5 di mattina quando arrivarono al club. Senza tanti preamboli, Django sedette accanto ad Armstrong. Lui spartì con la sua voce ghiaiosa e lo zingaro lo seguì in un batter d'occhio. Tempo dopo, il 27 dicembre, sempre del 34, cominciarono una seduta di registrazione. Incisero Dina, il diffusissimo tema di jazz americano composto da Harry Hext. Dietro alle improvvisazioni di Django, suo fratello Joseph e Stefan tenevano il ritmo con uno stile che divenne noto come la pomp, per il poderoso ritmo dei colpi di penna verso il basso e il ritorno. Il suono della pomp doveva essere leggero e secco, un accompagnamento ritmico ideale per violino, fisarmonica e poi per una chitarra solista. Django dimostrava di aver assimilato la musica di Armstrong, di essersi acclimatato nel jazz nero, che suonava ormai a modo suo, restituendolo arricchito. Ecco, ascoltiamo Dinette. Pubblicazione delle prime registrazioni del quintetto Club de France, Django si considerava una star. Quei primi dischi furono per lui un punto di svolta. Non si era mai considerato un uomo ordinario, una persona come tutte le altre. Adesso queste registrazioni erano il riconoscimento del suo talento, una conferma da parte del mondo gagio. Fino a quel momento era rimasto il tipico zingaro, non curato, che si distingueva dagli altri rom per la sua bellezza fisica e la sua naturale dignità. Ma il fatto che gli mancasse completamente un'educazione e il modo in cui si vestiva, soprattutto la sua natura selvaggia e impulsiva, rendevano difficile presentarlo alle persone di buona società. Nel giro di qualche mese cominciò ad adottare una postura elegante, decise di vestirsi nel modo che era approvato da tutti gli altri e cercò di essere raffinato. Una delle composizioni meglio riuscite del periodo, che va dal 35 al 36 e che potremmo considerare come uno dei manifesti della sua carriera, è Jungology. Django, Stéphane e il Quintet per tutto il 1937 rischiarono di crollare sotto il peso del loro stesso genio, ma allo stesso tempo Delaunay, figlio del famoso pittore che era con loro fin dagli inizi, era al lavoro ad un progetto che avrebbe senz'altro assicurato il successo del Quintet, la creazione della sua etichetta discografica di jazz, battezzata Swing, la prima etichetta discografica al mondo dedicata al solo jazz. Quando, malgrado tutte le difficoltà, l'etichetta fu finalmente lanciata, il suo fulcro fu sostanzialmente Django. I due capolavori che segnarono i punti più alti di quell'anno furono Minor Swing, che abbiamo ascoltato la volta scorsa, e Bolero, uno l'opposto dell'altro. Mentre il primo infatti era pura improvvisazione, Bolero era un pezzo orchestrale accuratamente destinato alla creazione di un'atmosfera. Lo ascoltiamo. Thank you. il 1938 e il 1939, Django e il quintetto divisero il loro tempo tra sedute di registrazione a Londra e a Parigi. Alcune delle facciate registrate in Gran Bretagna furono acquistate poi anche dagli Stati Uniti. Tra queste spicca uno dei più belli assoli di Django. Si tratta del brano I'll See You in My Dreams. Django e per il jazz i tempi della Seconda Guerra Mondiale furono insieme i migliori e i peggiori. Era un rom e un jazzista. La prima qualità era un crimine sancito dalle teorie naziste, della purezza razziale. La seconda, un'offesa del genere della decenza. Il jazz, più di ogni altra forma d'arte, rappresentava per i nazisti la combinazione di tutti i mali delle razze depravate e del modernismo corrotto. Il jazz era una musica allegra e musica triste, una musica illegale e una musica di protesta. E in Francia Django ne divenne la stella più celebre. Fu di questi anni Nuage, il brano che possiamo già sentire in sottofondo. In una sola composizione era riuscito ad esprimere il dramma della guerra che opprimeva l'animo della gente e poi a trascendere tutto con una melodia malinconica, dolce e amara, nostalgica, lontana e in movimento come le nuvole da cui prende il nome. Questo è tutto per oggi. La nostra storia continua lunedì prossimo alle 17:30 sempre su Radio Bue. Vi ricordo la fanpage di Caravan e della nostra playlist ufficiale Jazz on the Corner su Facebook. Mentre per riascoltare e scaricare la puntata trovate i podcast del programma sul sito di Radio Bue con la tracklist completa dei brani. Ringraziamo Enrico in regia, io vi aspetto lunedì prossimo, sempre a Caravan, sempre su Radio Bue. Ciao da Silvia!
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.